Noi che veniamo dalla Chiesa dei Fratelli, che abbiamo letto la Bibbia almeno una volta l'anno per un tot di anni, se qualcuno ci fa una citazione sbagliata, gli diciamo non è così. Perché? Perché l'abbiamo letta tante volte. Poi chi ha più memoria, meno memoria. Ma non basta conoscere la Bibbia. Vai e fai le opere di prima. Torna a quell'amore di prima. Torna ad essere quello che Dio ti ha chiamato ad essere. Perché tu ne hai il potere. Quante volte, quando dobbiamo fare una cosa per il Signore, ci ritroviamo a tirar fuori il peggio di noi. Banalità. Con mia moglie, tanti anni fa, quando si doveva venire al culto, regolarmente finiva che litigavamo. Io e mia moglie, forse mia figlia, ma come? Io e mia moglie litighiamo perché dobbiamo andare a pregare. Eh sì, perché sei sempre così lunga a prepararti. Ma è possibile, ma io sono già qua che ti aspetto. Dai che sennò arriviamo in ritardo, no? E per queste cose banali, mancando appunto di misericordia, riuscivo a litigare con lei. È storia vecchia, ma non devo dimenticare. Perché comunque, cosa succede nella nostra vita? Vai e fai le opere di prima. Cioè, sii innamorato di Dio in maniera che, come ci ha ricordato il fratello Christian, io voglio misericordia. Questo non vuol dire che non dobbiamo essere ubbidienti, puntuali, ma prima di tutto, soprattutto, dobbiamo imparare ad amare. Se perdiamo la capacità di amare, abbiamo perso Dio. Non siamo più cristiani. Non esprimiamo Dio. Se in nome della mia giustizia io non amo, mi sono perso io. E allora abbiamo bisogno di questo ravvedimento e di questa conversione. Ricordati da dove sei caduto, no? Dice qua in Apocalisse 2. Ricordati dunque dove sei caduto, ravvediti, fai le opere di prima. E io verrò presto, se no io vengo presto e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto, se non ti ravvedi. Come dire, Dio dice, ma o ti svegli o sei inutile. E io tolgo il mio nome da te. Wow, non sia mai questo. Eppure, in tutte queste, lettere alle sette chiese dell'Apocalisse, ci ritroviamo continuamente questo pensiero: ravvediti, cambia modo di vivere, cambia modo di essere. E quando leggo Laodicea e dice io riprendo e castigo quelli che amo, quindi non ve lo dico perché ho voglia di tirarvi le orecchie, ma voglio che prendiate coscienza, perché è possibile vivere una vita nuova, una vita rinnovata. E il percorso che abbiamo è un percorso molto semplice, perché è quello che ci ritroviamo descritto in Corinzi 13. Ma voglio che prima di andare a Corinzi 13, e qui io vi propongo un'idea artistica, vedete queste due colonne? Una la chiameremo quella dei frutti dello spirito e l'altra quella dell'amore. Perché? Perché nella parola di Dio il cristiano porta un frutto, e il frutto dello spirito, che lo troviamo in Galati 5, lo andiamo a leggere. E quindi adesso suggerisco un'idea artistica, se qualcuno è un artista, di come scrivere su queste due colonne questa realtà. In Galati 5, verso 16, dice: camminate secondo lo spirito e non adempirete i desideri della carne. Un'altra traduzione dice: non adempirete i desideri dell'egoismo. Perché tante volte noi parliamo della carne ma non capiamo che cosa significa. E ho trovato questa traduzione che dice: non andrai dietro al tuo egoismo. Mi fa suonare un pochino più comprensibilmente il pensiero del Signore. Che cosa vuol dire? Perché noi per carne pensiamo subito al peccato, all'adulterio e a tante altre cose esageratamente malefiche. Però di fondo c'è un problema che è comprensibile a tutti. L'egoismo è la fonte di tutte le nostre liti e di tutti i nostri litigi, e quindi abbiamo bisogno di farci caso. Dice: camminate secondo lo spirito e quindi non adempirete i desideri del vostro egoismo, cioè della carne. Perché l'egoismo, o la carne, ha desideri contrari allo spirito, e lo spirito ha desideri contrari alla carne, cioè all'egoismo. Se riusciamo a mettere insieme questa cosa qua, almeno da capirla, perché quando noi capiamo le cose potremmo anche non riuscirci, ma con l'aiuto del Signore tutti possiamo farcela. Perché qui non si tratta di essere bravi, insegnati o ammaestrati, qua si tratta di lasciare a Dio la possibilità di lavorare nella nostra vita. Quindi Dio ci mette davanti la scelta: o lo Spirito Santo o l'egoismo, o penso a me o servo Gesù. E queste cose, dice, che non riescono a funzionare insieme. La carne, l'egoismo, ha desideri contrari allo spirito, e lo spirito ha desideri contrari all'egoismo, cioè alla carne. E queste cose sono opposte l'una all'altra, così che voi non fate quello che vorreste. Ma se siete guidati, se siete condotti dallo spirito, voi non siete più sotto la legge. Voi non siete più obbligati a sbagliare. Esiste la legge del peccato e della morte, e questa legge ci porta inesorabilmente a peccare, a sbagliare, a essere egoisti e tutto quello che ci va dietro. Questa legge la conosciamo, è come la legge di gravità. Nessuno può contrastare questa legge di gravità a meno che non scopriamo la nuova legge. La legge dell'aerodinamica mi permette di volare. La legge di gravità rimane, ma con una legge diversa. Io prendo tonnellate di alluminio, acciaio, persone, valigie e le faccio volare. Perché? Perché ho usato una nuova legge che contrasta alla legge della gravità. Quindi la legge del peccato e della morte mi fanno crollare, la legge dello spirito e della vita mi fanno volare, volare nella grazia di Dio. Cioè, finalmente posso uscire da questi meccanismi, ma bisogna salire su questo aereo, bisogna che ci saliamo su questo aereo, bisogna che ci fidiamo. Molte persone dicono: ma io no, ho paura a volare. Ti capisco. Pensare di essere lassù per aria, quando esiste la legge di gravità, perché esisterà sempre la legge di gravità. Più o meno forte che sia, esiste sempre. Quindi ogni corpo lasciato a se stesso è destinato a scendere e a cadere. Quindi gli aerei però volano perché c'è la legge dell'aerodinamica. E i cristiani si comportano come tali perché c'è la legge dello spirito della vita dentro di loro. E come gli aerei hanno bisogno di rifornirsi, i cristiani hanno bisogno di rifornirsi di Spirito Santo e di potenza. Ci sono perfino aerei che fanno rifornimento in volo. Delle volte quando vedo questi documentari dico: ah, fantastico! Un aereo che vola e un altro che gli dà il carburante mentre vola. È così che anche noi cristiani possiamo imparare a rifornirci dalla grazia di Dio, dallo Spirito Santo, mentre viviamo a volte situazioni complicate, in apparenza impossibili, ma con l'amore di Dio, con la grazia di Dio, con l'appieno dello Spirito Santo, noi riusciamo a continuare ad amare, a perdonare e a benedire e a vincere il male col bene. E continuiamo a stare su senza crollare giù. Perché? Perché Gesù è dentro di te. E Lui ci dà il rifornimento in volo. E Lui ci assicura questo rifornimento in volo. Chiamatemi e io vi risponderò. Cercatemi e io mi farò trovare. E allora cosa ci dice questa parola? Se siete condotti dallo Spirito, voi non siete più sotto la legge. Voi avete qualcuno che vi rifornisce in volo. Voi avete la capacità di essere alimentati mentre vivete in questo mondo senza essere necessariamente schiacciati dalla legge di gravità che vi porterebbe irrimediabilmente e rovinosamente al suolo. Quindi le opere della carne, le opere dell'egoismo le conosciamo, dice, sono evidenti, sono adulterio, fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, magia, inimicizie, contese, gelosie, ire, risse, divisioni, sette, invidie, omicidi, ubriachezze, gozzoviglie e altre simili cose. Potete allungare la lista finché volete. Le opere dell'egoismo, le opere della nostra carne, le conosciamo. Le abbiamo vissute per troppo tempo. E ora il Signore ci dice, guardate, io vi do una nuova opportunità, perché voi siete la luce del mondo, ma la luce non può stare nascosta sotto al tavolo, ha bisogno di essere messa sul candeliere. Voi siete il sale della terra e questo sale deve essere sciolto nella realtà di questo mondo, se no questo mondo non viene risanato dalla parola del Signore, perché voi siete il sale della terra e voi seminando la parola in questa realtà, voi portate benedizione, perché voi siete lì testimoni di me, dice Gesù. Sono io che vi faccio diventare sale. Voi eravate senza sapore, ma adesso il sapore ce l'avete. E avete questo sapore che è capace di passare dall'uno all'altro affinché il regno di Dio e la sua giustizia sia manifesta. Quindi io ve l'ho già detto, quelli che fanno queste cose non hanno niente a che fare col regno di Dio. Quelli che camminano nella carne e nell'egoismo non hanno niente a che vedere con la mia volontà. Ma, grazie a Dio che c'è il ma il frutto dello Spirito. Prima mi hai detto cammina nello Spirito, ok, cammina nello Spirito, Signore, mi fido di te, salgo su questo aereo, comincio a volare. Ma il frutto dello Spirito com'è? Ah, il frutto dello Spirito. Ecco, ritorniamo alla parola iniziale. Il frutto dello Spirito è amore, è gioia, è pace, è pazienza, è gentilezza, è bontà, è fede, è mansuetudine e autocontrollo. 9 vitamine, dicevo una volta. 9 vitamine dello stesso frutto. Questo frutto ha tutte le vitamine necessarie per rendere sana la vita di un cristiano. Un cristiano che mi dice io non ho il tuo controllo, gli dico fratello mio, vai nel tuo cuore e vai a cercare nel tuo cuore quello che Gesù ha già messo, perché il frutto dello Spirito contiene l'autocontrollo. Quello che mi dice ma io non ho pace, non hai pace? Torna dal Signore. Mi diceva un fratello, dice, nella mia vita Dio mi ha negato tante cose, ma ogni volta che sono andato da Lui mi ha sempre dato la sua pace. E vi assicuro che non ha una vita facile quest'uomo. Eppure, dice, io una cosa che sempre ho ricevuto è la pace. E lo Spirito Santo è quello che costruisce in noi questa pace. E questa realtà è parte di noi. Come un albero di mele non riesce a fare altro, lui fa solo mele. Non fa pere, non fa arance, fa solo mele. Perché? Perché è la sua natura. E se voi siete figli di Dio, dentro di voi c'è questo frutto che ha tutte 9 queste vitamine, e le ha tutte 9. Amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza. Wow! Gentilezza qua è una qualità sparita. Nella nostra società la gentilezza è roba che è la gentilezza? Scusi, per piacere, con permesso, eh? A parte l'ipocrisia, la gentilezza è veramente inesistente. Ma nella grazia di Dio i figli del Signore hanno questa gentilezza radicata nel loro cuore. Non dovete andarla a cercare da un'altra parte, andate dentro a voi stessi dove Dio abita e troverete che questa gentilezza è lì, ha solo bisogno di essere sviluppata. Il frutto può essere anche acerbo, ma in embrione c'è tutto quello che Dio ha preparato. Il frutto dello Spirito, appunto, amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine. Wow! Sapete cos'è la mansuetudine? Si dice di un animale che è mansueto, no? Se siete andati qualche volta a cavallo, vi hanno detto questo cavallo è mansueto. Perché se non è mansueto, avete paura di un cavallo, perché un cavallo è molto più grande di noi. E se non è mansueto, se non è abituato alla mano del padrone. Mansuetus, abituato alla mano del padrone. E allora un animale mansueto è un animale che fa quello che tu gli chiedi in modo semplice. Non ha bisogno di essere bastonato, non ha bisogno di essere picchiato. Sente la tua mano, sente la tua carezza e la vive con serenità. Così anche noi, alla carezza dello Spirito Santo, alla mano di Dio nella nostra vita, impariamo a muoverci secondo la volontà di Dio. Quindi mansuetudine e appunto autocontrollo. Avremo tempo di riflettere su tutte queste realtà, però credo che sia importante comprendere come queste realtà sono già operanti in ogni cristiano. E non è perché ti sforzi che ce la farai, ma è perché credi nel Dio onnipotente. È perché sei salito sull'aereo dello Spirito Santo e ti lasci rifornire in volo. E ti lasci rifornire nelle difficoltà. Qualche volta devi atterrare, ma in ogni caso il Signore ti rifornisce di tutto quell'amore, di tutta quella pace, di tutto quel perdono di cui hai bisogno. E appunto, come dicevo prima, i primi campi di battaglia spesso sono in casa nostra, con nostra moglie, col marito, con i figli, nella comunità, nei posti di lavoro, laddove è più facile camminare nell'egoismo e nella carne, laddove siamo abituati naturalmente a vivere nella carne. Ed è tempo di cambiare. Voi non siete figli di Dio solo qua. Voi siete figli di Dio soprattutto fuori, poi anche qua. Qua facciamo rifornimento, ma è per portare fuori di qua l'amore, la pace, la gioia. Tutto il frutto dello Spirito. Questo mondo ha una fame, una sete disperata di conoscere i figli di Dio. Conosceranno che siete miei discepoli perché vi amate. E difatti per questa ragione dicono che Dio è morto. Perché dicono che Dio è morto? Perché la Chiesa è così. Siamo solo capaci di insultarci e di fare la guerra fra di noi. E non è solo la guerra tra protestanti e cattolici o qualche altra religione. È che è più facile dare una sentenza negativa nei confronti degli altri anziché parlarne bene. Come mai? Perché è egoismo, è paura. E allora ravvedetevi e convertitevi, cambiate il vostro modo di vivere. Riconosciamo davanti al Signore, lasciamoci trasformare, perché se nella nostra vita ancora camminiamo nella carne, nell'egoismo, è tempo di cambiare. Ed è possibile cambiare. La buona notizia è che con Gesù è possibile cambiare. E non devi aspettare il prossimo secolo, non devi aspettare di essere morto per vivere questo, ma devi cominciare a crederci per vivere oggi quello che Dio ha già preparato. Oggi è il giorno della salvezza. Oggi è il giorno in cui ti dici: Gesù, perdonami, ma io voglio credere in te, voglio credere alla tua parola e la voglio mettere in pratica. E da dove? Comincio adesso, in casa mia, comincio adesso con mia moglie, con mio figlio, con mio marito, con mio padre, con mia madre, con tutte quelle situazioni dove sempre ho agito per egoismo, ma adesso voglio camminare secondo la tua volontà. Quindi se riusciamo a tradurre nella nostra realtà la parola del Signore, camminiamo per lo Spirito, perché se camminiamo nell'egoismo, se camminiamo nella carne, il film l'avete già visto. Succede sempre la stessa cosa. Si finisce sempre per terra. Si finisce sempre nel male e nel peggio. Ma se camminiamo nello Spirito, impariamo a volare su queste difficoltà e a vincere il male con il bene. Quindi vorrei che potessimo cantare al Signore: io credo in te, credo alla tua parola, credo che quello che tu ci dici, quello che è l'azione del tuo Santo Spirito nella nostra vita, è capace di vincere il male che naturalmente esisterebbe nella mia vita. Tutti noi siamo nati nel peccato e nell'egoismo, ma Gesù è venuto a darci libertà. Quindi possiamo guardarci e dire: Gesù, io credo in te. E così nel nostro pregare, nella nostra affidarci a Lui, lasciamo che lo Spirito Santo faccia quest'opera qua. Non dovete cercarlo da un'altra parte, ma avete creduto e lasciate che Dio cambi all'interno di voi, la sua vita si possa manifestare e ognuno di noi possa vivere una vita nuova nel nome di Gesù.